tantum, emergenze e buone cause. Il sostegno all'Ucraina è necessario. Questo è un podcast dalla parte del torto e io sono Letizia Baldoni. È veramente difficile in questi giorni inseguire le notizie che si succedono a un ritmo vorticoso e che parlano di guerra in Ucraina, di Trump e delle sue imposizioni per una pace ingiusta tra Russia e Ucraina, delle manovre che l'Europa, ancora sotto shock per i cambiamenti introdotti dal governo americano, sta iniziando a valutare, ma bisogna fare in fretta. Infatti, mentre nell'Unione Europea si inizia a parlare di un cessate il fuoco, Trump discute il blocco degli aiuti a Kiev e fa sapere che non tollererà a lungo la posizione di Zelensky sulla tregua. La situazione è davvero difficile. Trump ha ricevuto Zelensky nei giorni scorsi alla Casa Bianca, non per dialogare, ma per umiliarlo. Questo fatto segna un punto di non ritorno, ma sono certa che comunque vadano le cose, sarò sempre dalla parte dell'aggredito e non dell'aggressore. A sostegno dell'Ucraina restano il diritto internazionale e l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sanciscono il diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l'assistenza di Stati terzi, se aggredito. E la mattina del 24 febbraio 2022 Putin ha invaso l'Ucraina, giustificando tale azione come un'operazione militare speciale contro uno Stato neonazista, cogliendo di sorpresa l'opinione pubblica europea e mondiale. A Roma, davanti alla Biblioteca Nazionale Centrale, gli ucraini residenti in città si sono riuniti per manifestare sgomento e solidarietà con la loro terra violata. Donne e uomini con gli occhi lucidi e lo sguardo smarrito si sono stretti intorno a Oles Orodesky, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, e a tanti cittadini e cittadine italiane che hanno voluto portare la loro solidarietà. Quella che vi faccio ascoltare è una parte della registrazione che ho raccolto quel giorno.
Possono aver bisogno i nostri concittadini che si trovano in Ucraina. Pensate, le città vengono bombardate, quindi purtroppo può mancare tutto e facciamo questo appello a tutti: chi vuole, chi può darci una mano, ce lo dite, ci riunite a noi. Хто б сьогодні хотів долучитися і зробити пожертву, ви знаєте, що в Римі є волонтери, які з 14-го року не перестають пересилати допомогу в Україну. Там ззаді є червоно-чорний прапор, біля нього є Ігор. Можете йому скласти пожертву, і ці кошти йдуть на захист, на українське військо, на допомогу нашим захисникам. Ки воле дарчу на мене, sempre benvenuto. Повторюю, Ігор є біля червоно-чорного прапора ззаді, можете скласти йому пожертву. Prego, una poesia, la signora ha scritto anche una poesia per Ucraina.
Ви знаєте, серце кожного з нас зараз обливається кров'ю, тому що це не просто якийсь акт простий, це війна. І ми повинні говорити відкрито, це війна. Це ніякі не провокації, ніякі це агресія, це війна. Вмирають наші діти, вмирають наші рідні, і ми повинні якось реагувати. Кожен реагує по-різному. Україно, земля моя рідна, чим ти завинила перед Богом? Що така тяжка твоя дорога до свободи, радості і світла? Україно, вроду неземна, під ярмом стогнала ти віками, зранена, обшарпана катами, але горда, вічна і жива. Україно, зранена лебідко, опалили супостати твої крила, і хоч ти нікому не скорилась, відцвітаєш в хаосі, мов квітка. Україно, сивокоса мати, по світах твоїх гарують діти. Ти ж бо змушена страждати і терпіти неуків кривоязиких в своїй хаті. Хай до неба піднесуться молитви, і нехай почує світ твій голос. Україна на колінах нині просить в Бога порятунку на віки. Боже, Україну збережи!
Sì alla pace, no alla guerra! Sì alla pace, no alla guerra! Sì alla pace, no alla guerra! Putin, assassino! Putin, assassino! Putin, assassino! Putin, assassino! Putin, assassino!
Putin, assassino!
Siccome abbiamo detto che il popolo ucraino non è un invasore, è popolo che protegge la sua terra. E abbiamo anche il nostro inno della nostra chiesa, che sempre con le stesse parole, con la preghiera per la nostra terra. E adesso lo cantiamo insieme.
Boże.
Noi siamo uniti ai nostri familiari in Ucraina, siamo uniti nella lotta, nella difesa dall'ultimo dittatore del mondo, del nazista, razzista, Putin. tirano, aggressore, che si è permesso nel XXI secolo iniziare una guerra in Europa. Una persona che ha perso la testa, non ragiona più, si crede Dio onnipotente, ma non è altro che un comune mortale come tutti noi. E noi siamo qui anche per ricordarglielo tramite i suoi ambasciatori che si nascondono lì dietro. Credo che ci sentano, ci ascoltano e spero che mandano anche a Mosca, in Cremlino, la nostra voce. Noi saremo insieme con Ucraina, perché Ucraina c'era, c'è e ci sarà per sempre! Ucraina ci sarà per sempre! Ucraina ci sarà per sempre! Ucraina ci sarà per sempre!
Ucraina ci sarà per sempre!
Le maschere sono cadute. Avete visto che la persona che ci dava dei nazisti, dei fascisti senza nessun motivo, solo perché volevamo parlare la lingua ucraina, solo perché volevamo portare questa camicia ricamata, vestito ucraino, solo perché volevamo pregare Dio nella nostra lingua, per Putin noi eravamo nazisti e fascisti. Ora abbiamo visto chi è nazista e chi è fascista. Quello che si è comportato come Hitler nel 38, occupando un paese sovrano, bombardando senza motivo le città dell'Ucraina, della nostra amata Ucraina. Ora, in segno di vicinanza, dell'unità col nostro paese, con i nostri vicini, cantiamo insieme l'inno nazionale, quell'inno che ci ha sempre aiutato ad alzarsi e a lottare per la libertà, perché non siamo stati creati da Lenin, come ha detto bugiardo Putin. Noi abbiamo la storia millenaria. Kiev è stata battezzata nel 988, ma di Mosca non c'era ancora traccia. Noi non vogliamo fare male agli altri, vogliamo essere lasciati in pace e vivere la nostra vita come vivono altri popoli, come vive il popolo italiano, polacco, sloveno, slovacco. Anche noi non abbiamo mai aggredito nessuno, abbiamo sempre cercato di essere un popolo pacifico, però per noi la libertà conta e questo abbiamo fatto vedere nel 2014, quando siamo scesi sulla piazza e abbiamo mandato il tiranno che è scappato poi in Russia. E questa cosa non è andata giù a Putin e si sta vendicando ora, ma non avrà mai Ucraina, mai, mai, mai. In segno della solidarietà, della vicinanza all'Ucraina, cantiamo insieme l'inno nazionale. Scena merla Ucraina, non è ancora morta Ucraina.
Yeah.
Слава Україні!
Слава
Україні!
Слава
Україні! Україна! Україна! Україна!
Messaggi di speranza, richieste di aiuto, i canti dei ragazzi e l'invito alla mobilitazione per gli aiuti perché, come diceva Rodeschi, stanno bombardando. Ancora tutto doveva accadere, la distruzione delle città, delle infrastrutture, i bambini portati via in Russia e le vittime, militari e civili. Il loro numero è un mistero, da una parte e dall'altra. In guerra è così, ma non abbiamo dubbi che siano tante, troppe in ogni caso. Sabato 2 marzo a Piazza Santissimi Apostoli a Roma, ma anche in altre piazze di città italiane, si è svolta una manifestazione a 3 anni dall'invasione dell'Ucraina e dopo l'oltraggio subito da Zelensky alla Casa Bianca. A manifestare nella piazza organizzata da Carlo Calenda anche alcuni esponenti dell'opposizione come il segretario di Più Europa Riccardo Maggi e i parlamentari del Partito Democratico Andrea Casu, Piero De Luca, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi e altri rappresentanti di associazioni. Per il resto sembrava un déjà vu. Donne, uomini dietro a bandiere ucraine, cartelli contro Putin che si raccolgono nuovamente intorno a Oles Orodeschi, ma stavolta la fotografia è sbiadita. I contorni opachi, i visi provati e stanchi, il dolore del popolo ucraino è palpabile. Poi ci sono molte bandiere europee e tante persone, centinaia, a dire siamo con voi, siamo con l'Ucraina, siamo con l'Europa, non vi abbandoneremo, continueremo ad aiutarvi.
La democrazia e il diritto internazionale. Siamo rimasti delusi perché queste immagini non provenivano dal Cremlino, la cosa a cui siamo ormai abituati, ma provenivano dal capitale del paese nostro più grande alleato, dagli Stati Uniti. Abbiamo assistito a un spettacolo fatto male, a una trappola che è stata fatta per il nostro presidente, ma alla fine chi ha veramente perso in questo spettacolo mi sembra che sono stati i rappresentanti dell'amministrazione americana. E questa è la verità condivisibile anche da tanti cittadini americani. Ultimamente abbiamo seguito il social del vicepresidente Ivans, abbiamo visto che americani esprimevano la solidarietà all'Ucraina e questo ci fa molto piacere, che il popolo americano, al di là del nome del presidente, di quello che fa, continua a sostenere l'Ucraina. Purtroppo abbiamo visto un tentativo non solo di lasciare l'Ucraina, ma di distruggere la civiltà occidentale a cui tutti noi siamo abituati. Un tentativo di rottamare il sistema dei valori più chiari. Perché l'Ucraina si è alleata con gli Stati Uniti? Non perché è un paese ricco, non perché è un grande paese forte, ma perché è un paese che è stato per molti decenni simbolo della libertà, simbolo della difesa dei diritti umani. E noi siamo per i valori, noi siamo per lo Stato di diritto, noi siamo per il rispetto della persona umana, noi siamo per la democrazia e per la libertà, i valori che condividono tutti gli uomini liberi sulla terra. Per questo voglio costruire. Zelensky ha detto la verità, ma che pace mi proponete? Quale accordo? Io ci ho provato con Putin, ma non siamo riusciti, perché Putin non rispetta accordi, perché Putin, come bullo di strada, rispetta solo la forza. E questo, purtroppo, i nostri amici americani non ci credono, perché loro credono che si possa aggiungere un accordo con Putin. Non c'è segno di un accordo. Vediamo, Trump aveva detto la pace in 24 ore. Niente. Questa pace può essere raggiunta, ma solo quando l'aggressore viene fatto capire: guarda, nel XXI secolo queste cose non sono permesse, ti devi fermare. Solo in questo modo, con le sanzioni, con la forza di unità e dell'Atlantica, si può fermare la questione. Io ringrazio molto i rappresentanti di tutti i partiti politici, associazioni, che oggi sono qui con noi in piazza, non solo a Roma, a Milano, a Napoli, nelle varie città italiane, nelle varie città europee, perché oggi difendiamo non solo l'Ucraina, difendiamo i diritti umani in Europa, perché ieri Trump ha detto a Zelensky: tu non ce l'hai le carte, ma domani lo potrà dire a chiunque capo di Stato, perché ovviamente davanti agli Stati Uniti nessuno può presentare i capi di Stato. Quindi noi siamo qui per l'unità europea, per l'unità euroatlantica e per la resistenza ucraina, che difende i valori europei, che difende i valori della civiltà occidentale. Questo dobbiamo capire tutti. Al governo Meloni, personalmente a Giorgia Meloni, per costante sostegno sia dall'opposizione che dal governo alla causa ucraina, perché è una causa per ideali, non per ideologie. E ora, in questo momento molto difficile, vogliamo dire: Giorgia, non mollare, forte partner, leadership in Europa in difesa della civiltà occidentale in cui crediamo tutti, perché Ucraina non deve dividere opposizione o governo. Ucraina deve mettere insieme tutte le persone di buona volontà, e io spero che succeda proprio così. Ora vi ringrazio tutti per la partecipazione. Volevo ringraziare i nostri soldati al fronte, che continuano a combattere, e noi facciamo tutto il possibile per darvi un domani. Grazie per il vostro sostegno. Siamo qui! Siamo qui! Carlo Calenda, che ha lanciato questa iniziativa, allora intanto grazie di essere qui. Quando le cause sono giuste, scaldano i cuori, le persone escono di casa e sono pronte a battersi. Noi siamo qui per l'onore dell'Europa e dei cittadini europei. Noi siamo vassalli
di nessuno. Noi non ci facciamo parte di una trappola. E abbiamo un predatore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Russia Vladimir Putin. Noi siamo un grande continente. Abbiamo costruito la storia della democrazia. Abbiamo costruito le istituzioni democratiche. Abbiamo costruito i valori di rispetto, tolleranza, ma non li abbiamo costruiti in belli, li abbiamo costruiti resistendo e combattendo. E chi oggi resiste e combatte sono gli ucraini a cui va il nostro cuore, a cui ci riconosciamo forza e amore. Perché la vostra battaglia è la nostra battaglia di libertà. Signori, io credo che qui, chi è qui oggi, si è alzato dopo aver visto quella scena indegna allo Studio Vale e ha detto: non è il mio nome, io non voglio più vedere primi ministri, premier, che vanno a compiacere come vassalli Donald Trump. Non funziona! Trovate la forza, trovate la dignità, trovate la dignità. L'Europa si fa adesso o non si fa? Si fa quando nasce una crisi nella storia. Guardate, c'è un problema grande di noi occidentali, che tanti anni di fine della storia hanno posto la politica fuori dalla storia. Non guardiamo più cosa accade, guardiamo questo dalla mattina alla sera, le prossime 12 ore, le bozzette della Santanchè, l'ultima discussione dei Ferragnez. Non parliamo del festival di Sanremo. E mentre tutto questo accade, il mondo che va giù, non lo vediamo prima di tutto. E la politica è consegnata al presente, alle prossime 12 ore. Ma la politica non è mai stata questa cosa. La politica è la capacità di costruire nella complessità, nella lunghezza, nella forza, nella cultura, nella cultura. Quello che accade in America è frutto del grande fallimento della democrazia occidentale. La promessa che prima ancora del benessere materiale sarebbe venuto il benessere culturale dei cittadini, che gli avrebbe dato la possibilità di capire, di comprendere, di elevarsi, di riconoscere, di avere una testa che sta non su ciò che consuma, ma su ciò che siamo insieme. Perché noi in questa fase della storia siamo insieme o non siamo? E se noi non riconosciamo che quello che succede in Ucraina è anche un nostro problema, se non riconosciamo che quello che accade allo Studio Vale è anche un nostro problema, se non riconosciamo che le istituzioni democratiche tengono, se c'è un rapporto di fiducia tra i cittadini, di fiducia, di solidarietà, di capacità di comprendere, le istituzioni democratiche vanno giù. Nessuno pensava, quando i carri armati erano schierati al confine con l'Ucraina, che avrebbero veramente invaso. Perché? Perché non accettiamo più che la storia possa esserci. Perché la liquidiamo come qualcosa che non può avvenire. E quando? Nel momento in cui si pensa che qualcosa non possa avvenire, per quanto terribile avviene, proprio perché non ci siamo abilitati per evitarlo, e si conduce qui oggi, tutte le sere, in talk show abominevoli, in cui ogni volta devo sentire dire menzogne sugli ucraini, in cui gli ucraini vengono irriti, irriti! Ma io mi sono tagliato in tutte le palle, più palle. Io mi sono con mio figlio, perché ho voluto che vedesse i ragazzi che combattono per lui. E gli ospedali bombardati convivono con il teatro dell'opera. Notizia: Trump non si fa intermediare da nessuno, e quando ti minaccia il 25% di sanzioni e di darsi, l'unica risposta decorosa è sì, beh, noi tassiamo del 15% sul fatturato tutte le big tech. Vogliamo vedere quanti tempo un secondo ci smette. Avete questa forza e non l'avete, non siete leader. Va rimarginata la NATO, va fatto finalmente un esercito con un coordinamento europeo, fatelo, perché oggi sarete giudicati solo su questo. Non ci saranno i tagli delle tasse, Albania o altre stupidaggini. Questo è l'appuntamento con la storia, le altre cose non contano. Avete la forza di farlo? Sì, bene, saremo con voi anche se siete di un'altra schiera. Non avete la forza di farlo? Ci troverete in piazza ogni volta che serve, ogni volta che serve. Sapete che c'è, almeno per me, io ho sempre pensato che l'Occidente è entrato in crisi quando la dimensione individuale ha fatto sì che le parole, i valori che ci tenevano uniti non volevano dire più niente. Eravamo tanti singoli, siamo tanti singoli, uno a fianco all'altro, anche connessi ma molto separati. Andare in Ucraina ti fa capire cos'è una comunità. Lo ha dovuto fare per forza, in una situazione terribile. E lo ha fatto. E forse noi dobbiamo fare questo sforzo di risentirci una comunità di valori e una comunità di destino. E forse dobbiamo sprecare meno tempo a odiare l'italiano alla nostra destra o alla nostra sinistra e amare quello che abbiamo ereditato senza meritarlo, le istituzioni democratiche dell'Europa. E forse alla fine di questo grande sforzo, scusate, che non è uno sforzo, perché io mi sono veramente stancato di sentire che gli italiani sono stanchi di aiutare l'Ucraina. Nessuno di noi ha diritto di essere stanco di aiutare l'Ucraina, perché diamo €1,30 al mese a gente che manda i suoi ragazzi a meno 40 gradi a combattere. E se abbiamo perso questo senso, abbiamo perso il senso della morale e dell'etica. Ma soprattutto aiutare l'Ucraina, capire perché resistono, partecipare, battersi come stiamo facendo oggi, forse ci farà riscoprire una cosa che manca a tutti noi e che è la causa prima della crisi che stiamo vivendo: il fatto che esistono battaglie che vanno oltre sé, che non sono le tue, del singolo, non sono della tua e della tua famiglia, ma sono battaglie collettive, dove le persone sentono di fare qualcosa più grande di loro. E questo le rende ricche, le rende forti, le rende speranzose. Se questa fase della storia, che sarà dura, drammatica e difficile, servirà a qualcosa, servirà forse a questo: al fatto che ognuno di noi recuperi una dimensione del suo impegno, con una dimensione imprescindibile non solo per difendere i valori, ma per ritrovare noi stessi che quei valori abbiamo disegnato. Grazie.
Due donne russe, commosse, con la voce strozzata in gola, chiedono perdono agli ucraini. Loro non si sentono russe così come Putin le vorrebbe, ma dissentono. Tra il pubblico alcune persone gridano contro di loro, altre invece le sostengono.
Io
esprimere la nostra solidarietà con l'Ucraina, perché tutto cosa sta succedendo con Zelensky e Trump, tutto cosa è successo lì, è una cosa è veramente imbarazzante. Noi non possiamo adesso dire più che se forte batte debole è un dritto, noi possiamo adesso fare sempre così. Noi siamo tornati centinaia di migliaia di anni fa, siamo tornati indietro, questo che dobbiamo lasciare per i nostri figli. Noi ricordiamo che Zelensky sempre in continuazione chiedeva sempre, perché sempre tocca chiedere, dove sta la diplomazia? Dove sta questo aiuto? E noi dobbiamo aiutare e continuare a battere. A questo posso parlare anni.
Allora, prima di tutto, siccome in Russia ci sono molti cittadini purtroppo che non vogliono vedere la verità e si voltano dall'altra parte, allora vogliamo chiedere il perdono a tutti gli ucraini per quello che sta facendo il nostro paese. Ogni giorno la Russia distrugge con i missili le case dei cittadini inermi e nelle prigioni russe è pieno di prigionieri ucraini che vengono detenuti in condizioni disumane, con la violazione del diritto internazionale, vengono torturati, vengono trattati come se non fossero esseri umani, come se non fossero persone, vengono privati della dignità umana. Nel frattempo altre prigioni vengono svuotate di criminali che vanno a uccidere gli ucraini, che si arruolano, che vengono pagati tanti soldi per farlo. Putin rappresenta questo. Noi rifiutiamo di essere rappresentati da Putin, dalla sua politica, da questa dittatura. Siamo diversi. Ci sono tanti russi che sono diversi, che sono contrari a tutto questo. E io voglio dire che tutti quelli che dicono qua, allora, io voglio dire che gli italiani che dicono che sono stanchi della guerra, forse sono stanchi di vederla sui social, in televisione, è di questo che sono stanchi. Non sono stanchi della guerra, non hanno idea, non hanno la minima idea di cosa sia. Anche noi possiamo avere solo una vaga idea di quello che sta succedendo e siamo mortificati per quello che il nostro paese sta facendo. Allora, io capisco benissimo i sentimenti degli ucraini e io penso che abbiano il diritto di dirci qualunque cosa, perché loro soffrono tanto e quindi io vorrei chiedere il perdono anche a questa signora, perché non siamo ancora riusciti a combattere come si deve questa dittatura, però non c'è tanto che possiamo fare in questo momento, però possiamo dire che noi non siamo d'accordo. E che Trump probabilmente adesso sta facendo un accordo alle spalle dell'Europa e dell'Ucraina con un dittatore ignobile che è Putin. E noi non possiamo permettere che questo succeda adesso. E probabilmente quando la gente vede la guerra dalla televisione, dal proprio cellulare, pensa che sia uno scherzo e non riesce più a distinguere la realtà dai fatti, la realtà dai social, da televisione creata dai social. Però in realtà adesso è un momento cruciale per continuare a sostenere l'Ucraina, per mandarle le armi, per rafforzarla in tutti i modi. E quel sacrificio che l'Ucraina ha fatto è un sacrificio enorme che non ha un equivalente economico. E quindi quando qualcuno dice, quando parla Bandera dicendo che tutto ha un prezzo, che l'Ucraina deve adesso ripagare il benefattore, non è così. L'Ucraina deve essere aiutata perché ha contenuto un paese aggressivo che ha continuato a perpetrare la propria politica aggressiva. Quindi l'Ucraina non è indebitata né con l'Europa né con gli Stati Uniti. E l'Europa e gli Stati Uniti che sono indebitati con loro. Grazie.
Interviene ora Riccardo Maggi di Più Europa.
Questa è anche una piazza che ha reagito a caldo a quello che abbiamo visto con sgomento, con incredulità, con dolore. Abbiamo visto il presidente della più grande democrazia del mondo comportarsi come un gangster, così lo ha definito il New York Times. Abbiamo visto nello studio ovale, abbiamo ascoltato ripetere tutti i luoghi comuni peggiori della propaganda russa. Nello studio ovale, prima Carlo Calenda citava i testi di Tolstoj. Ecco, noi, se ci pensate, abbiamo visto uno di quei pessimi Tolstoj andare in onda nello studio ovale. Ma adesso, di fronte a questo, non abbiamo tempo per ragionare sul degrado dei costumi, della cultura politica, della cultura del diritto. È il momento dell'azione politica. E l'azione politica ha un solo nome, un solo obiettivo: Europa unita. Questo è quello che dobbiamo chiedere a tutti i governi. Si parla in queste ore di difesa europea, di difesa comune, non è un fatto tecnico, non è un fatto che riguarda solo gli stati maggiori, ne parlavamo prima con il generale Camporini, è un fatto pienamente politico, di volontà politica, perché non può esistere una difesa comune senza una politica estera comune. E allora, nelle prossime settimane, si deve riuscire in qualche modo a colmare l'enorme ritardo che si è accumulato in questi anni e in questi decenni. Avete presente l'espressione dell'Europa come gigante economico, nano politico e verme militare? È vera. Però se ci pensate, questo vuol dire che laddove c'è l'Europa politica funziona ed è fortissima, perché laddove è stato deciso di dare sovranità alle istituzioni europee, funziona e come, ed è forte ed è rispettata, e se ne accorgerà anche il presidente degli Stati Uniti, che sta portando avanti una politica dannosa soprattutto per i cittadini americani.
Bravo.
Probabilmente in questi anni non abbiamo avuto abbastanza voce, non siamo stati abbastanza bravi, non siamo stati abbastanza ascoltati quando dicevamo che quello che era il male non era l'Ucraina, il diritto di difesa, la democrazia, la libertà, la vita dei cittadini ucraini, ma era la sicurezza, la libertà e la democrazia dell'intera Europa. All'inizio, me lo ricordo, quando andammo nelle settimane subito dopo l'aggressione russa, con Lia Quartapelle a Kiev e in Ucraina, eravamo pochissimi a dire no fly zone, a dire Ucraina nell'Unione Europea, perché ovviamente c'era molta cautela, c'era molto tatticismo, c'era molto attendismo. Ora non ci sono più scuse, non c'è più nulla da aspettare, c'è solo da recuperare l'enorme ritardo che abbiamo accumulato. Ma in queste settimane dovremo mobilitarci ripetutamente, le piazze dovranno essere ripetutamente piene di manifestazioni non violente, democratiche, per l'Europa unita. Guardate, altrimenti a breve potremmo non averne più la possibilità.
Bravo.
Questo è il danno, questo è il gioco. E dispiace, e atterrisce, e dovremo attrezzarci anche contro questo, che mentre la Presidente Meloni a Londra ribadisce a parole, speriamo poi anche con le azioni diplomatiche nel corso degli incontri bilaterali e non, il sostegno all'Ucraina, metà del suo governo brinda con la vodka all'atto di bullismo compiuto da Trump. Questa è una città di grande democrazia e il paese fondatore dell'Unione Europea non può permettere. Non è una strumentazione politica che stiamo facendo. Chiediamo, esigiamo chiarezza. Si tratta di avere responsabilità quando si guida un paese. Aveva creduto di poter fare il ponte, pensa un po', che le facessero fare il ponte tra l'Europa, si capisce quale con quale titolarità, e i nuovi Stati Uniti. Ma quale ponte? C'è da fare semplicemente con disciplina e onore il ruolo che il paese fondatore dell'Unione Europea deve fare in questo momento. Allora, questo governo accetterà di farlo? Beh, se accetterà di farlo noi saremo pronti anche a riconoscerlo. Ma fin qui non c'è chiarezza e noi quella chiarezza la chiediamo da oggi e da domani in Parlamento. Grazie.
A questo punto della manifestazione stanno per intervenire Andrea Casu del Partito Democratico e a seguire Luigi Marattin di Orizzonti Liberali.
Ma non è la prima volta, siamo usciti in piazza come Partito Democratico al fianco della comunità ucraina dal primo momento, dal primo giorno, dal 24 febbraio, e il messaggio che vi vogliamo dire e lanciare fortemente è che siamo e saremo sempre al vostro fianco. Ringrazio vicino a me una nutrita delegazione del Partito Democratico, il senatore Lo Sacco, la senatrice La Marca, il senatore Sensi, l'onorevole Piero De Luca, c'è, è con noi, è stato in piazza anche per la manifestazione, l'ultima che avevamo fatto, e vorrei ringraziare con un grande applauso il presidente Casini, che è sempre impegnato. Esiste una mobilitazione di forze politiche, di forze sociali, siamo tutti indignati, siamo tutti feriti da quello che abbiamo visto, ma non solo da quello che abbiamo visto nello studio Ovale, anche dal voto sulla risoluzione delle Nazioni Unite. Ci ha preoccupato quel cambiamento, un cambiamento di direzione, un cambiamento di direzione che potrebbe avere delle conseguenze molto nefaste per l'intera umanità, per la storia dell'umanità, per la direzione che sta prendendo la storia. Ma proprio per questa ragione è un momento in cui bisogna pesare le parole, tenere i nervi saldi e alzare alta al fianco della bandiera ucraina la bandiera dell'Europa. Questo dobbiamo fare. Oggi più che mai tutte le piazze dove si alza forte la bandiera dell'Europa sono le piazze che devono essere piene del sostegno, dell'impegno di tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori dell'Europa, nella storia di sofferenze che ci ha portato a scrivere un destino diverso per le nostre comunità, per le nostre famiglie, per il nostro futuro. Questo è il punto, questo è il bivio in cui siamo. Da domani mattina, da ieri, da oggi, chiederemo un confronto parlamentare su quello che deve essere una posizione chiara, netta, con la schiena dritta dell'Italia in questo momento, delle istituzioni italiane, di chi governa l'Italia. Questo è un punto che non può essere esaurito in telefonate, in accordi, in interviste. Deve esserci un confronto in Parlamento sulla direzione che stiamo prendendo, ma è fondamentale che ci sia una grande mobilitazione di persone, dove dobbiamo portare tutti con noi. Basta di rivolta! Noi dobbiamo costruire una grande mobilitazione di forze che difendano l'idea della libertà e del futuro del popolo ucraino e che portino avanti un'Europa che sia in grado di far sentire forte una parola, perché io la voglio dire con coraggio, è una parola che non ho ancora ascoltato in tutti gli interventi, ma che noi dobbiamo ricordarci di dire sempre: nessuno più di questa piazza, nessuno più del popolo ucraino vuole la pace, ma noi vogliamo che sia una pace giusta e sicura.
che sia quella cosa che ti consente di tornare nella tua casa, di riabbracciare la tua famiglia, che sia quella cosa che ti consente di immaginare il tuo futuro, che non sia fatto schiacciare. Questo è il punto. Noi dobbiamo difendere la pace. Questa è una piazza di pace. È l'unico modo per costruire una pace giusta e sicura per il popolo ucraino e per tutti noi, di alzare sempre forte la bandiera dell'Europa. Slava Ukraini!
Basta Conte!
Grazie, grazie Andrea. La parola a Giuseppe Benedetto, conduzione in Audi. Prego.
Non ho da dire quello che faremo, ho da dire quello che abbiamo fatto. In fondazione siamo stati primi a togliere il vostro ambasciatore subito dopo lo scoppio della guerra, con un ministro del governo, sì, la voce è quella possibile, e lo abbiamo fatto con lo stesso spirito con cui oggi siamo qua, perché oggi siamo qui per esprimere non solidarietà ma cordoglio per chi la guerra l'ha persa, e la guerra l'ha persa Vladimir Putin. La guerra l'ha persa Putin 3 giorni dopo averla iniziato, perché era evidente qual era il suo obiettivo. Il suo obiettivo era ripetere quello che aveva fatto in Bielorussia, il suo obiettivo era quello di cambiare in 3 giorni il capo di Stato, mettere il solito fantoccio e risolvere il problema. Quello che non è riuscito 3 giorni dopo l'inizio della guerra non può riuscirgli a 3 anni dalla guerra. Questo lo dobbiamo dire con forza. E allora, la ricetta qual è? Hanno detto anche gli amici che mi hanno preceduto, ringrazio la comunità ucraina, ringrazio Carlo Calenda dell'invito. La ricetta è semplice, la ricetta è Europa, Europa, Europa. Però guardate, quando diciamo Europa, non sono i cattivi Putin o Trump che ci impediscono di andare avanti, siamo noi stessi che non ci rendiamo conto di quello che facciamo e di quello che potremmo fare per dare delle istituzioni forti. Allora, benissimo, siamo in 27, ad esempio, l'esercito europeo, mi vado a scolare per questo, non è una spesa in più militare, casomai è una riduzione di scala, invece di avere 27 inutili eserciti, avere un esercito europeo è un fatto di garanzia, di tranquillità per tutti gli europei. Chi ci sta bene, chi non ci sta, bisogna avere il coraggio di dire che si può andare avanti anche a 2, a 3 velocità in Europa. Chi resta indietro, resta indietro. Però e concludo, il mondo è cambiato. Sulla stessa linea dobbiamo dire che questo crinale che riguarda i governi, che riguarda i paesi europei, deve riguardare anche le forze politiche in Italia, perché non è possibile da un lato e dall'altro che ci siano i pro-Putin, cioè i pro-aggressori, e gli anti-Putin e i pro-Ucraini, perché rispetto ai principi, quelli alti e nobili, non è possibile andare a transigere. Allora questa chiarezza che chiediamo all'Europa e che pretendiamo, perché noi stessi siamo europei, siamo noi che ce la dobbiamo conquistare, è quella che dobbiamo chiedere alle forze politiche in tutta Europa, trasversalmente anche all'Italia. Chiudo dicendo che io sono 30 anni che non ho più un partito, ma se c'è un partito che mi riconosco è un partito europeo, si chiama ALDE, a cui qua aderiscono anche, dobbiamo dirle, Calenda e più Europa, no? E il partito, ecco, vedo il presidente Matteo Alis, ebbene, quel partito a cui aderisco da sempre, da quando ero giovane liberale, e ora sono un vecchio liberale, bene, quel partito, sono orgoglioso che abbia tra le proprie file Zelensky e il partito di Zelensky.
Al prossimo nostro relatore,
Volevo rinnovare un appello a chi vuole partecipare a una piccola offerta, perché questa piazza, oltre a un messaggio politico, dovrebbe mandare ai difensori dell'Ucraina almeno un drone. Scusate che ve lo dico, però la guerra va avanti purtroppo, Trump o non Trump, e noi dobbiamo pensare alla difesa. E con questo voglio invitare al microfono onorevole Luigi Maratin, Orizzonti Liberali. Prego, onorevole.
Sì, grazie. Solo un minuto, è già stato detto tanto. Io ringrazio la comunità ucraina, ringrazio Carlo Calenda per aver avuto l'idea di convocarci qui oggi. Due cose e un auspicio. La prima, non sarà sconfitto solo Putin in questa vicenda, saranno sconfitti anche tutti gli sciacalli che stanno cominciando a sussurrarci all'orecchio un nuovo anti-americanismo. Noi da questa piazza diciamo che quello che abbiamo visto nello studio ovale l'altro giorno e quello che stiamo vedendo dai rappresentanti degli Stati Uniti non sono gli Stati Uniti d'America che hanno fatto sognare le generazioni, non sono gli Stati Uniti che hanno liberato questo paese dal nazifascismo, non sono gli Stati Uniti di Kennedy, non sono neanche gli Stati Uniti di Nixon, non sono gli Stati Uniti di Reagan, non sono gli Stati Uniti che ci hanno fatto credere nel sogno delle società liberal democratiche. Questa è solo una parentesi e lo devono capire. La seconda cosa è che sapete qual è il rischio che corriamo, vero? Che anche lo slogan più Europa, non il partito, ma anche lo slogan più Europa rimanga uno slogan. Cioè stiamo cominciando a ripetere ossessivamente Stati Uniti d'Europa, più Europa. Attenzione, perché rischiamo di venire confinati nello sloganismo, che è il fratello del populismo. Noi dobbiamo cominciare a dire che per fare più Europa dobbiamo far sì che i cittadini italiani un po' di tasse, invece di pagarle a quell'edificio lì, il MEF, il Ministero dell'Economia, le paghino un edificio da costruire in Europa. Dobbiamo cominciare a dire che per fare l'Europa serve un unico mercato dei capitali, una roba di una noia infinita, guardate, ma se no la più Europa rimane uno slogan. E per fare un unico mercato dei capitali significa che ogni Stato deve essere disposto a cedere qualcosa in nome di una nuova cittadinanza da costruire. È la stessa cosa per la difesa, è la stessa cosa per le banche, è la stessa cosa per le tasse. Cominciamo ad andare dentro cosa vuol dire più Europa, altrimenti saremo confinati nel fratello minore del populismo che è lo sloganismo. E chiudo dicendo, adesso prima Conte, intendevano, forse era un napoletano che diceva Antonio Conte, basta, non facciamo polemiche, però lo diceva prima Giuseppe Benedetti, guardate, e lo diceva Angelo Panebianco l'altro giorno sul Corriere della Sera, non è normale che in entrambi gli schieramenti, che stando così le cose si affronteranno fra due anni alle elezioni politiche, ci siano dei nemici della liberal democrazia e della libertà. Non è una cosa normale, non è una cosa normale che da tutte e due le parti sta gente che grida con la bocca o attacca l'Europa e quello che ha significato. Non è normale che ci siano forze che occhieggiano a Trump e a Putin. Non è normale. E allora io chiudo sperando che sia possibile, magari proprio da queste occasioni, far sì che agli italiani la prossima volta sia data l'opportunità di votare uno schieramento dove si può dire slava ucraini senza essere smentito il giorno dopo da un tuo compagno di partito o un tuo compagno di coalizione. È anche questo che dobbiamo costruire tutti insieme. Grazie a tutti. Viva l'Italia, viva l'Europa e viva l'Ucraina libera.
Grazie mille.
La manifestazione si sta avviando verso la sua conclusione. Oles Odorevskij invita sul palco Luca Agnesi della FIAP, Federazione Italiana Associazioni Partigiane.
Buonasera a tutti. Come io rappresento un'associazione partigiana, all'amico che ha iniziato questa manifestazione dico che non sono tutte uguali. E che bella ciao si può cantare in questa piazza e si deve cantare in questa piazza. Bravo! Dico che quello che abbiamo assistito venerdì a un solo nome, è tradimento. Tradimento, l'ha detto giustamente Marattin, tradimento della tradizione della nazione americana, della tradizione di un paese a cui noi dobbiamo essere, noi italiani dobbiamo essere eternamente grati perché ha liberato il nostro paese, perché ha contribuito a liberare l'Europa. Migliaia di giovani americani sono morti sulle spiagge della Normandia, sulle spiagge di Anzio, in Italia, hanno liberato Roma. A questo popolo noi dobbiamo essere eternamente grati. E chi ha tradito la tradizione di questo popolo è l'amministrazione corrente americana. Così come ha tradito il popolo e la nazione ucraina, che da anni resiste e ci ricorda che cosa vuol dire la parola resistenza, al suo presidente che di questa resistenza si è fatto simbolo e condottiero. E a lui credo dobbiamo mandare un forte abbraccio, un forte applauso di tutta questa piazza. L'Europa, qua vedo tante bandiere europee, l'Europa è stata pensata a Ventotene proprio come risposta a dei regimi imperialisti che portavano la morte, la distruzione, il crimine politico su tutta l'Europa ed è nata dalle macerie di quell'orrore, di quella distruzione. Ora l'Europa è a un bivio e quando dico Europa giustamente è ogni paese, a cominciare l'Italia che fa parte dell'Europa, è un bivio. Essere complice di questo tradimento e quindi morire o essere coerente con i suoi valori fondativi ed essere dalla parte dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e con ogni mezzo necessario. Un altro orrore, a Washington è stato chiesto al presidente Zelensky di ringraziare, ecco io credo, qualcuno l'ha già detto, che siamo tutti noi, che tutto il mondo libero che deve ringraziare il presidente Zelensky e il popolo ucraino. E semmai chiedigli scusa per non averlo difeso abbastanza. E lo deve ringraziare perché ci ricorda tutti i giorni questa resistenza, che ci sono valori, che sono i valori per i quali vale la pena vivere, che sono anche i valori per i quali vale la pena morire. E che parole come libertà, giustizia, diritto non sono negoziabili. Caro Trump, non è business, sono valori non negoziabili. E questo lo diciamo anche ai trampiani della nostra destra e ai trampiani che ci sono a sinistra, e sono tanti, anche molti di più di quelli che noi possiamo vedere e pensare. Quelli per i quali, ed è una bestemmia, la parola Zelensky si associa a guerra e la parola Putin alla parola pace, dello stravolgimento totale della realtà e della storia. Il nostro compito come associazione partigiana è proprio questo, è di ricordare per la storia e per il presente la differenza che c'è fra aggredito e aggressore, fra vittime e carnefice, fra libertà e democrazia e orrore e morte. Lo dobbiamo ricordare tutti i giorni a noi stessi, al paese e a tutti. È l'ora dell'Europa, l'Europa si meriti di scrivere la storia o deve scomparire per sempre. Slava Ukraini!
Grazie a Luca che rappresenta qui la resistenza italiana. E in onore della resistenza italiana, in onore della resistenza ucraina, cantiamo tutti a Ora Bella Ciao! Ricordiamo tutti, no? Forte!
Oh bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, la partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire.
Mi seppellirai
su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la su montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. La gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà, mi diranno che è bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Viva la resistenza ucraina! Gloria alla resistenza italiana! Slava Ukraini!
Slava Ukraini!
Slava Ukraini!
Slava
Ukraini!
Una Tantum, emergenze e buone cause, è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcastorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. Alla prossima emergenza!